Grazie Pietro.
Prego.
Grazie mille. Francesco, ti invito già al palco, apertura, aperta, distribuita, condivisa. Forse il tema conduttore che ci accompagnerà è quello della governance, cioè di trovare un filo conduttore che permetta alla blockchain di fare quello che può fare e soprattutto di essere sostenibile, compatibile con quello che sono i principi della pubblica amministrazione. Francesco, ci dai un po' un quadro di quelle che sono le sperimentazioni, i POC, la fotografia del mercato, con particolare attenzione a quelli che sono i processi della pubblica amministrazione?
Assolutamente.
Intanto abbiamo la tua presentazione aggiornata. Francesco Bruschi, scusate non l'ho detto, Osservatorio Blockchain e Distributed Ledger del Politecnico di Milano.
Ok, allora, perfetto, allora vi darò proverò un tentativo, diciamo, definitorio, che è ormai nel quale certo. Mi devo cimentare necessariamente, dopodiché vi darò una piccola fotografia del risultato della ricerca che abbiamo fatto all'osservatorio per l'anno 2018 e poi vedremo alcune applicazioni che hanno, speriamo, particolare rilievo rispetto alla pubblica amministrazione. Allora, due parole sull'osservatorio. L'osservatorio del Politecnico si occupa di monitorare l'utilizzo delle tecnologie e le loro prospettive. Questi sono alcuni dei filoni di ricerca che abbiamo sviluppato durante l'ultimo anno, quindi abbiamo un aspetto definitorio, poi consideriamo gli ambiti applicativi, entriamo nel merito delle tecnologie riguardo a dimensioni quali la sicurezza e la privacy, abbiamo visualizzato e monitorato il livello di investimento e interesse in Italia e poi abbiamo considerato startup ICO e regolamentazione normativa. Scusate, mi giro per vedere la slide anche, che sì, posso vedere soltanto lì. Allora, prima di tutto mi cimento in una definizione di che cosa sia una blockchain. Ovviamente l'impresa è assolutamente ardua e spinosa, ma vi propongo questo. Allora, una struttura dati, append only, quindi qui posso solo aggiungere. Gli effetti delle transazioni, cioè dei dati che vengono aggiunti alla catena, sono predicibili, sono deterministici e sono noti a priori. Viene tipicamente utilizzata la crittografia per l'identificazione, dove identificazione, diciamo, è un termine utilizzato in modo molto, molto essenziale, quindi chi scrive, e sono utilizzati diversi tipi di algoritmi per mettere d'accordo tutti gli attori che concorrono alla conservazione dell'informazione fra di loro. Gli algoritmi variano, possono essere basati su identificazione dei validatori, in questo caso parliamo di reti permission, oppure possono essere basati su incentivi economici, per esempio questo è il caso arcinoto di Bitcoin e delle blockchain permissionless. Questo, quindi, qui vediamo che cos'è, quindi un registro che è distribuito fra molti attori e qui vediamo l'astrazione con cui possiamo rappresentarlo, cioè un registro in cui, che è uguale per tutti, su cui tutti possono scrivere e nessuno può cambiare quello che è già stato scritto, una specie di mega Twitter non censurabile e resistente a una serie interessante di attacchi. Allora, che cosa ce ne possiamo fare di un oggetto del genere? Beh, storicamente la prima cosa, la prima applicazione la conosciamo, è quella di contabilizzare il valore e le transazioni di valore. Quindi una delle applicazioni più note ovviamente è Bitcoin, in cui io contabilizzo il trasferimento di gettoni tra utenti che sono identificati soltanto crittograficamente, quindi non necessariamente devono avere un'identità anagrafica. Questo concetto può essere in realtà generalizzato, quindi possiamo immaginare di contabilizzare trasferimenti di qualsiasi tipo di rappresentazione digitale. Questa generalizzazione a volte viene così raccontata con il termine di Internet of Value, quindi uno dei modi in cui possiamo vedere una delle prospettive che vengono aperte alla blockchain, così come Internet consente di trasmettere informazioni fra punti arbitrari del pianeta, la blockchain può consentire il trasferimento di valore arbitrario. Come viene utilizzata questa tecnologia tipicamente nei processi e dalle aziende? Allora, uno degli utilizzi che posso fare di un registro di questo tipo è notarizzare, un termine terribile, opinabile, però sostanzialmente lasciare tracce di quello che è avvenuto in maniera che sia poi successivamente verificabile. Sappiamo che questo è da poco anche assurdo a assunto un valore legale, seppure diciamo, il modo poi tecnico in cui questo sarà possibile farlo dipenderà anche dai nostri amici di Agid. Quindi una cosa che possiamo fare è la notarizzazione. Oppure si possono utilizzare criptovalute per trasferire valore effettivamente, quindi per nel settore dei pagamenti. Ci sono soluzioni invece in cui vengono utilizzati altri aspetti della blockchain, come per esempio la possibilità di definire logiche arbitrarie, smart contract, tutta una serie di processi come quello assicurativo o come quello della regolazione dei rapporti fra attori differenti, per esempio su una supply chain. Allora, che cosa abbiamo fatto l'anno scorso al Politecnico? Tra le altre cose abbiamo censito un numero di casi che abbiamo trovato sulle principali diciamo, testate di informazione del settore e siamo andati a vedere in quali settori in particolare questi casi, questi esempi di utilizzo fossero impegnati e quali caratteristiche avessero. I casi che abbiamo trovato dal 2016 al 2018 sono 579 a livello mondiale, questi sono quelli che abbiamo censito noi, che è un numero, se ci pensate, non da capogiro per una tecnologia che ambisce a essere disruptive in praticamente tutti i settori della digitalizzazione. Di questi la maggior parte, forse non sorprendentemente, sono annunci, e un numero però tutto sommato significativo è fatto da proof of concept, da progetti. Questa è la crescita nei tre anni che abbiamo monitorato, la proporzione tra annunci e poi proof of concept e messe a terra rimane costante, però vediamo che l'aumento è ben più che lineare. Se andiamo a zoomare, se non consideriamo gli annunci ma soltanto quelli dove i casi in cui è stato fatto effettivamente qualcosa, vediamo che i proof of concept sono la maggior parte, però cominciano a esserci dei progetti operativi in cui effettivamente la tecnologia viene utilizzata in qualche processo. Per quanto riguarda il tipo di blockchain utilizzata, al momento le permission sono di gran lunga le più valutate, per ragioni varie, secondo me principalmente culturali e psicologiche, però questa è una cosa della quale si può discutere. Tra le piattaforme Hyperledger e soluzioni custom sono tra le più diffuse. Ecco, giusto per darvi un'idea della complessità del panorama, un'altra cosa che abbiamo fatto è stato cercare di analizzare le diverse piattaforme e analizzarle utilizzando dei criteri che consentissero di far emergere le peculiarità di ciascuna. Questo è un numero, una frazione, in realtà una selezione di tutte le blockchain che potete trovare minimamente utilizzate, e le dimensioni lungo le quali si differenziano sono moltissime, come vedete per esempio il tipo di incentivi che viene utilizzato, il throughput, il numero di connessioni, il numero di transazioni che possono essere gestite contemporaneamente, il fatto che la chain sia programmabile oppure no. Questo giusto per dare un'idea della complessità che c'è nell'orientarsi in un panorama tecnologico in un'espansione così, così drammatica. Allora, se andiamo a vedere a livello internazionale la suddivisione dei casi, vediamo che abbiamo sostanzialmente l'Asia che occupa un posto di assoluto rilievo. La singola nazione invece con più progetti sono gli Stati Uniti, anche qua forse non sorprendentemente. Se andiamo a vedere in Asia abbiamo Giappone e Cina un po' alla pari con la Corea, abbiamo qualcosa anche in UK e ovviamente, come ci si può aspettare, molti di questi casi sono sovranazionali, ovviamente in linea con le caratteristiche della tecnologia. Se andiamo ad analizzare per settore, anche qua ci sono forse grandissime sorprese rispetto a quanto ci si può aspettare. Il finance è assolutamente prevalente, quindi questa è la crescita che però tiene conto anche della ripartizione per settori di utilizzo, e qua abbiamo che appunto il finance rimane prevalente, ma come vedete si affermano anche, si sviluppano anche altri casi di uso. Se invece andiamo a vedere una suddivisione per processo vediamo che i pagamenti hanno un ruolo preminente, però anche l'utilizzo nel data management è assolutamente significativo e in fase di crescita. Poi abbiamo i capital market e la supply chain, tra i casi che la fanno da padrone. Questa invece è la tabella nella quale possiamo vedere incrociati la suddivisione dei casi in settori e in casi di utilizzo, e anche qua vediamo insomma un'altra prospettiva delle stesse cose che ho presentato prima. Attenzione, dal punto di vista invece dell'utilizzo della pubblica amministrazione, dei casi all'interno della pubblica amministrazione, c'è qualcosa, si trova qualcosa, cosa possiamo trovare? Allora, già Pietro Marchionni prima ha lasciato intuire che ci sono alcuni casi d'uso che sono particolarmente interessanti. La mia impressione, volendo essere molto sintetico perché penso... va bene, ok. E che ci siano alcuni casi di utilizzo che saranno assolutamente cruciali in molti sensi. Uno dei più interessanti è quello che riguarda l'identità digitale e i certificati digitali. Allora, la blockchain offre, per alcune delle sue caratteristiche intrinseche, la possibilità di gestire in maniera distribuita e in maniera mettendo al centro l'utente del dato lo stato di tutta una serie di informazioni che lo riguardano. Allora, uno degli esempi più frequentati è quello delle certificazioni scolastiche. Quindi abbiamo diversi esempi, uno per esempio annunciato a gennaio, quello di Milano Bicocca, nei quali l'informazione sul corso di studi viene offerta all'utente sotto forma di certificato digitale. E fin qua uno dice la blockchain potrebbe non servire. La blockchain è cruciale quando in qualche misura si voglia poter cambiare lo stato del certificato. Quindi per esempio immaginate rilasciare una patente elettronica e la revoca della patente, come può avvenire? In questo caso la blockchain consente di offrire una struttura dati che è accessibile e può condivisa, non manomettibile, quindi questa è un'applicazione assolutamente fitting. C'è un altro approccio sempre in Italia alla gestione delle certificazioni di studio, che è Diplomi, che tra l'altro Pietro conosce molto bene, se non ti avrei lanciata prima questa cosa. Ecco, la questione dei certificati può essere, come diceva appunto prima Marchionni, del tutto generalizzata, e io credo che una delle cose più interessanti che possano essere fatte in questo settore è riuscire a trovare una serie di processi, a definire una serie di processi con i quali l'identità possa essere gestita, possa essere aggiornata e possa essere resa disponibile in tutte le sue informazioni al cittadino attraverso appunto reti condivise. Altri esempi abbiamo sempre nel campo della gestione di dati, in questo caso quelli qualcosa di identitario ma che riguarda le automobili, ce l'abbiamo con ACI che insieme a Ernst & Young hanno sviluppato una sorta di libretto elettronico a prova di manomissione utilizzando la blockchain. E poi abbiamo il Comune di Bari che insieme a SIA ha messo in piedi un progetto per la gestione delle polizze fideiussorie, credo che dopo, esatto, abbiamo, ok, e la Regione Lombardia sta utilizzando in un premio che Lombardia ricerca la notarizzazione su blockchain, su Bitcoin in particolare, per dare evidenza di tutti i passi intermedi nell'assegnazione del premio. E ecco, questo non è italiano, è internazionale, ma è uno dei progetti più avanzati per la gestione dell'identità self-sovereign, quindi incentrata sul cittadino e basata sull'utilizzo dei certificati digitali. Se io dovessi in qualche misura dare un consiglio su in che direzione guardare, sicuramente il tema dell'identità è quello che in cui mi aspetto che ci saranno maggiori sviluppi e maggiore impatto nei processi e nella vita dei cittadini. Direi che ho finito. Grazie mille.